Abbiamo il piacere di ospitare oggi il professor Massimo De Carolis, che è arrivato in Argentina per il colloquio internazionale di filosofia organizzato dall'Università Nazionale di Rio Negro nella città di San Carlos de Bariloche. Il tema: la crisi mondiale, prospettive filosofiche, e l'Italia, in questo caso, è rappresentata appunto dal professor De Carolis, docente presso l'Università di Salerno. Durante il suo soggiorno in Argentina, il professore svolge anche attività organizzate in collaborazione con l'Università di Buenos Aires. Benvenuto nel nostro programma.
Grazie.
Allora, il tema che l'occuperà sarà la crisi mondiale. Quando si parla di crisi, di che tipo di crisi si parla?
Beh, negli ultimi anni il tema della crisi è stato legato soprattutto alla dinamica economica in senso stretto. La crisi dei mercati che è cominciata nel 2008 e che in linea di principio ancora continua, anche se ha un po' allentato la presa, almeno in Europa, è stata presumibilmente la crisi più grande, più lunga, più devastante che l'economia di mercato abbia mai conosciuto. Quindi è normale che la dinamica economica abbia, per così dire, monopolizzato il tema. Il fatto è che appunto le conseguenze invece sociali e politiche però della crisi hanno sopravanzato di gran lunga la dinamica strettamente economica. Pensiamo per esempio all'esasperazione delle disuguaglianze, alla radicalizzazione dei conflitti sia all'interno degli stati che in ambito internazionale. E il risultato è stato che la grande crisi da cui veniamo ha restituito attualità a una concezione molto più profonda del concetto di crisi, che è quello che ha dominato un po' la cultura europea nel corso del Novecento. L'idea cioè di una crisi della modernità, nel senso più ampio, più articolato del termine, intendendo con questo il disfacimento di un modello di ordine civile, che era quello tipicamente moderno, in tutte le sue dimensioni e quindi a partire soprattutto dalle due grandi polarità, l'ordine politico e sociale, dove il nucleo centrale è la crisi dello Stato nazionale, dello Stato sovrano, che nel modello moderno di ordine era in qualche modo l'attore geopolitico basilare. E però sul versante opposto anche una crisi delle condizioni esistenziali, delle forme di identità individuale, quello che Freud chiamava il disagio nella civiltà, ecco. I cui tratti fondamentali sui quali hanno lavorato, insistito quasi tutti i grandi autori della cultura europea, i filosofi come Nietzsche, come Heidegger o Spengler, ma anche i letterati o i saggisti come Valéry, l'idea di una condizione di spaesamento, di perdita di mondo, di perdita di radici, che caratterizza un po' l'inquietudine, il disagio tipico della condizione moderna. Tutta questa tematica sembrava destinata all'accantonamento all'inizio degli anni Ottanta, perché in fondo si diceva tendenzialmente questa crisi della modernità è finita o si avvia a finire e andiamo verso invece una stagione postmoderna, il cui nucleo, il cui centro era appunto la centralità del mercato. L'idea era: c'è un nuovo ordine globale organizzato intorno alla centralità del mercato, a un modello di società pluralista e tendenzialmente planetaria, nella quale quindi anche le forme dell'identità individuale trovano delle modalità di espressione diversa, nuova, ma non meno significativa e felice di quella precedente. Ecco, diciamo che da un certo punto di vista la grande recessione di questi anni ha come frantumato questa illusione e in qualche modo ha restituito attualità a tutto questo tema perché sta convincendo, le menti pensanti di questa epoca che la crisi della modernità non solo non è finita, non è conclusa, ma anzi forse addirittura entra adesso, per così dire, nella sua fase più acuta e più profonda. Ecco. E il tentativo che si farà in questo convegno a Bariloche sarà appunto quello di vedere in che modo questa tematica a sfondo speculativo, filosofico, permette di capire meglio anche la dinamica economica, o, in senso più lato, politica specifica dell'epoca presente, e in che misura però vale anche il contrario, cioè le esperienze segnate dalla crisi contemporanea permettono anche di gettare una luce diversa su tutto questo processo secolare, diciamo, di crisi della modernità, con la speranza che quindi diventi anche più facile trovarne delle vie d'uscita.
Professore, allora noi siamo uomini moderni, d'accordo a quanto ho capito, siamo nella modernità ancora, e questa postmodernità quindi è in attesa, diciamo, è ancora, diciamo, le prove indicano che la postmodernità non era arrivata, diciamo, era una modernità, per così dire, un po' bulimica, una cosa gonfiata, si potrebbe dire.
Senta, io il termine che preferisco piuttosto che quello di postmodernità è quello di ipermodernità, nel senso che c'è stata obiettivamente, e l'uso del termine crisi in qualche misura lo conferma, uno smottamento, una trasformazione profonda delle forme di organizzazione civile a partire grosso modo dall'inizio del Novecento. Ecco. Quindi in qualche misura i modelli di modernità classica ci sono diventati estranei in larga misura. La ragione per cui io preferisco il termine ipermodernità è che in realtà quello che ha preso forma, più che essere qualcosa che viene dopo il moderno, è come se fosse una dimensione propria dell'evoluzione moderna, che esisteva, per così dire, in nuce fin dal primo momento, e che per molto tempo era stata, per così dire, negata, sommersa, accantonata, e che poi, man mano che i costi in termini sociali, politici, dell'organizzazione tipicamente moderna andavano crescendo, aumentando, quest'altro modello, quest'altra potenzialità, di cui il liberalismo in fondo era stato, per esempio, nella tradizione politica l'espressione più chiara e più definita, aveva sempre avuto un atteggiamento in fondo di contestazione, di critica nei confronti dei valori classici della modernità. Bene, quest'altra possibilità e potenzialità ha finito col diventare quella dominante e prevalente. Ecco, quindi non sono, come dire, due modelli di ordine civile che semplicemente si succedono l'uno all'altro, finisce l'uno, comincia l'altro, come invece il termine postmoderno fa intendere. Sono due modelli che, per così dire, si contendono la scena fin dall'inizio, e la crisi è essenzialmente come una trasformazione dell'equilibrio dell'uno rispetto all'altro. Per questo, nella condizione ipermoderna, a differenza forse di quanto si pensava negli anni Ottanta, i momenti tipici della modernità classica non spariscono. Non sparisce lo Stato, non sparisce nemmeno il modello di individualità legato alla dipendenza dalla legge, quello che era classico, l'io freudiano, ma acquistano come un nuovo significato. Ecco, diventano ingranaggi di una macchina sociale differente. Il problema è che questa macchina sociale differente a carattere ipermoderno si è rivelata, per così dire, più disfunzionale e più problematica di quanto forse si pensasse negli anni Ottanta. Ecco, il che però, diciamo che per la tradizione filosofica non è per la verità una sorpresa. Nella tradizione filosofica, come dire, la profondità, la radicalità della crisi del moderno è stata messa a fuoco in fondo fin dal primo momento, anche troppo, nel senso che nella tradizione filosofica prevalgono, come dire, etichette fortemente apocalittiche, il nichilismo, l'alienazione. Quindi da questo punto di vista la radicalità della crisi non ci stupisce. L'essenziale è, come dire, mantenere l'idea che la crisi non è semplicemente una forma di disfacimento. Appunto, un modello si disfa e contemporaneamente ce n'è un altro che invece rafforza i suoi lineamenti. Ecco, il termine crisi, anche dal punto di vista etimologico, indica essenzialmente un bivio, un'alternativa, quindi una sfida. Ecco, è importante non leggerlo esclusivamente in termini negativi, altrimenti, come dire, non se ne viene fuori in nessuna maniera. Ecco.
Le crisi sono inevitabili?
Le crisi, diciamo, se usiamo il termine in questo senso lato, ci sono sempre state. Uno dei nostri maggiori antropologi, Ernesto De Martino, aveva costruito una teoria, quella delle apocalissi culturali, in cui proprio sosteneva, analizzando proprio materiale antropologico di varia natura, a cominciare dai grandi rituali religiosi, che in realtà tutte le culture, in particolar modo le culture tradizionali, hanno bisogno di momenti di crisi nei quali l'ordine costituito viene come sospeso, messo tra parentesi, esposto alla possibilità del disordine, per poter ritrovare una sua autenticità. In un certo senso, per esempio, le grandi elezioni politiche delle democrazie, nelle procedure democratiche, hanno una caratteristica del genere, e cioè l'ordine costituito viene sospeso, letteralmente, le cariche, le autorità, tutto viene sospeso per dare la parola al popolo, diciamo, per sostituire, si potrebbe dire, per certi aspetti, l'organizzazione costituita della società con l'organizzazione informe della comunità nella sua modalità elementare.
Quali sono i paesi che più risentono della crisi?
Beh, in questo momento l'Europa è sicuramente il paese che è, diciamo, l'area geopolitica in cui la radicalità della crisi, a mio parere, si esprime nelle forme più estreme, per il fatto che tutta l'organizzazione politica dell'Unione Europea si è costruita su un modello che era fondamentalmente il modello progettato dal neoliberalismo, quello cioè di demandare l'ordine sociale essenzialmente ai meccanismi di mercato, a una governance che emerge direttamente in forma articolata e plurale dalla coordinazione di cui il mercato è il centro, riducendo al minimo invece il peso dell'autorità politica, facendo dell'autorità politica una sorta di custode della concorrenza. Questo era un termine che i neoliberali usavano esplicitamente, e tutto il modello dell'Unione Europea si è costruito su questo. In fondo è l'unica area geopolitica del pianeta in cui c'è un'unità monetaria e non esiste un'autorità politica, un principio di governo a carattere politico unitario. E dal momento che proprio questa costruzione, di cui peraltro va sottolineato anche il coraggio, anche la radicalità, è stato un tentativo consapevole e radicale di rispondere alla minaccia del totalitarismo. Non è un caso che gli autori che hanno progettato questa costruzione, sia a livello teorico che a livello amministrativo, erano quasi tutti tedeschi. Nella maggior parte si trattava di persone che erano state costrette all'immigrazione nel periodo del nazionalsocialismo. Il problema è che appunto proprio questa complessa costruzione si nutre di questo modello di ordine civile, quello basato appunto sul mercato come centro propulsore di una società pluralista globale, che è quello che in questo momento ha mostrato i suoi limiti, le sue disfunzionalità interne, col risultato che, come dire, l'intera area continentale è fortemente segnata da queste tensioni, non solo in ambito strettamente economico, perché in Europa, come dire, l'esasperazione delle disuguaglianze si è trasformata in un'esasperazione di disuguaglianze fra aree geografiche, fra nazioni e altre nazioni. In particolare l'Italia è una di quelle che in questo momento ancora stentano a emergere dalla crisi economica. Il problema è che questo ha anche riacceso, quasi a sorpresa e quando nessuno se l'aspettava, una sorta di conflittualità interna di cui non si riesce precisamente a vedere una via d'uscita imminente. È come se paradossalmente il modello tipicamente europeo di ordine politico, quello basato sulla concorrenzialità e quindi, diciamo, la rivalità dei diversi stati nazionali, quel modello che l'Europa Unita pensava di essersi lasciato alle spalle, è come se, come dire, in una specie di nemesi si vendicasse, per così dire, della sbrigatività con cui era stato accantonato. Di qui l'emergere di tutte queste forme di neonazionalismo, di solito etichettate come populismo, che sono sicuramente un fenomeno inquietante, preoccupante, pericoloso, ma che segnalano anche effettivamente un problema, diciamo. È un problema a cui bisognerà far fronte anche a livello istituzionale se si vuole che il progetto europeo mantenga la sua legittimità.
L'elezione di Trump negli Stati Uniti è un sintomo di crisi?
Beh, certo che è un sintomo di crisi, questo è evidente. D'altro canto, non è nemmeno un fenomeno nuovissimo. È nuovo ed è inquietante il fatto che, come dire, segni, bene o male, quella che è la più grande democrazia liberale del mondo contemporaneo. Però, diciamo, nessuno più degli italiani conosce bene almeno alcuni tratti del modello espresso da Trump, che in molti casi assomiglia a quello che era stato espresso da Berlusconi 20 anni fa, e che per altri versi assomiglia a un tratto tipico dei movimenti che stanno emergendo in Europa, quelli che di cui di solito si dice sono populisti, anche se a me questa parola non piace, non la trovo chiara, diciamo. Sono movimenti che accentuano molto l'idea che c'è un conflitto, non per esempio come nei modelli marxisti, tra una classe sociale e un'altra, c'è un conflitto tra il popolo e quella che spesso viene etichettata come la casta. Questa è una terminologia che anche Trump ha adottato e che è molto diffusa sia in Italia che in Spagna. L'apparenza in questi movimenti e che siano movimenti che vogliono, come dire, contestare, attaccare i centri di potere, ma in realtà non è vero. In realtà il loro bersaglio è l'apparato amministrativo, il sistema procedurale tipico del liberalismo contemporaneo. Paradossalmente, anzi, in questi movimenti c'è una domanda di potere, una domanda di sovranità. Ecco, io dicevo prima, in qualche misura l'Europa ha tentato di accantonare il modello della sovranità. Ecco, non è un caso che ci si rivolga a Trump o a Berlusconi, a persone che sono espressione di un potere. È come se in questi movimenti si chiedesse, si proponesse qualcosa come un classico patto politico, il patto di protezione e obbedienza. E cioè, alcuni segmenti della popolazione, quelli che si sentono più minacciati dalla crisi, ma anche quelli più aggressivi in fondo, i più arrabbiati, non gli indignati, gli arrabbiati, è come se proponessero al potere una sorta di patto, e cioè tu proteggici dai rischi e dalle incertezze della crisi, proteggici soprattutto dalla concorrenza dei nuovi arrivati, che in Europa sono essenzialmente gli immigrati, e in cambio noi ci impegniamo all'obbedienza. In un certo senso questo tipo di modello è effettivamente il modello che in tutta la storia europea ha segnato la costituzione della sovranità popolare, solo che in questo caso questo modello viene riproposto in una forma, questa dialettica fra sovrano e popolo viene presentato in una forma caricaturale, e proprio per questo però molto pericolosa, per il fatto che qui non stiamo parlando di popolo, di nazione, parliamo di segmenti della popolazione, segmenti di moltitudine che si costituiscono, diciamo, con una sorta di pretesa di sovranità in una forma essenzialmente aggressiva. Una caratteristica di queste comunità imperfette, incomplete, e il fatto che sono anche intimamente molto eterogenee. Se uno analizza, studia con attenzione, e lo hanno fatto, che cosa accomuna i sostenitori di Trump? Propriamente parlando, la risposta è niente se non il fatto di essere sostenitori di Trump. E cioè è come se l'identità si costituisse nel momento del patto. Non è quindi un'identità effettiva preesistente e che funge quindi da criterio di legittimazione. È un'identità, come dire, che si costituisce, la parola tecnica è performativamente, diciamo, nel momento in cui si enuncia nella figura, diciamo così, del rappresentante. Ecco. Ed è un momento molto, molto inquietante, perché diciamo, se uno studia, per esempio, la genesi del fascismo in Italia, è esattamente la stessa cosa. Più ancora che nel nazismo, il fascismo della prima ora non aveva alcuna identità definita, tranne forse il riferimento alla vittoria negata, diciamo la strizzata d'occhio ai reduci di guerra, ma al di là di questo il programma fascista era una cosa molto generica, vaga, quanto di più liquido, di più fluttuante possibile. Quello che accomunava, diciamo, le componenti di questo movimento era, come dire, quello che li costituiva come una parvenza di comunità, era l'identificazione con il capo. E siccome sappiamo tutti come è andata a finire, il fatto che questi tratti si riproducano non è esattamente una buona notizia, diciamo. Però appunto segnala un problema che evidentemente il liberalismo procedurale non è mai riuscito completamente a risolvere.
Ecco, veramente molto interessante, sarebbe bello anche parlarne sulla situazione qui in Sud America. No?
Certo, certo.
Dove diversi governi chiamati populisti sono andati via in mezzo a sconfitte elettorali,
sì, sì,
e sono arrivati i governi liberali.
Esatto,
ma
sì.
Paradossalmente quei governi populisti erano più aperti con gli stranieri,
sì.
Questi governi liberali sono più chiusi con gli stranieri, cercando il capro espiatorio, eccetera, eccetera. Ma se lei è d'accordo,
sì.
Ne parliamo in un'altra opportunità, perché il tempo
volentieri,
è finito, sì?
Volentieri.
Ma è diverso, perché è diversa la situazione in Europa che nel
certo,
nostro
certo.
continente, perché qui ci sono state delle esperienze populiste, anche qui in Argentina, dove si aveva tanta cura dell'impiego all'interno, gli investimenti
certo,
dovevano
certo.
essere, va bene, tu vuoi fabbricare una macchina o importarne una macchina, l'importatore deve esportare l'olio d'oliva, diciamo, c'era come un accordo
sì,
che sembrava
sì.
vecchio, antico, mm-hmm. no? Non era la frontiera aperta, ma ne parliamo un'altra volta, professore.
Volentieri,
d'accordo?
Quando vuole.
Ok, Caretina, chiudiamo questa intervista.
Allora, abbiamo intervistato il professor De Carolis, che fra poco parte per Bariloche per il colloquio internazionale di filosofia sulla crisi mondiale prospettive filosofiche. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Non dimenticare la cioccolata, il cioccolato
no.
Bariloche, buonissimo.
Buona sapere.
Per portare a Salerno.
D'accordo.
Arrivederci, professore.
Arrivederci.